Buongiorno, grazie della tua disponibilità. Michele Giorno, Giorgio, corrispondente del Manifesto, direttore di Pagine Esteri, che sentiamo spesso da questi microfoni. Allora, ti lascerei subito la parola, non c'è molto da introdurre, sono ore concitate, direi determinanti, con l'ingresso, il primo ingresso dell'IDF in quella di Rafah, e annunciato già insomma da diversi mesi, ormai diverse settimane, ha preannunciato negli ultimi giorni con lancio di volantini e comunicazioni, e allo stesso tempo l'accettazione o comunque la dichiarazione di accettare la tregua da parte, o comunque le condizioni di tregua da parte di Hamas, che però non trova corrispondenza dal lato israeliano. Io ti lascerei la parola per aggiornarci su quelli che sono gli ultimi importanti, secondo te, appunto, avvenimenti, aggiornamenti sulla situazione.
Ma guarda, gli ultimi avvenimenti sono molto chiari, cioè l'esercito israeliano ha occupato il versante palestinese del valico di Rafah, e quindi dobbiamo anche considerare questo, cioè che adesso non si esce più dalla Striscia di Gaza, che il valico di Rafah è quello che utilizzano i civili, per le persone, per potersi muovere tra Gaza e l'Egitto, ed è stato un valico importante in tutti questi mesi, perché diverse migliaia di persone, e sottolineiamo soprattutto molti feriti di questa guerra, civili feriti, hanno potuto utilizzare questo valico, e adesso ci sono lì le truppe israeliane e non sappiamo che cosa accadrà. Quindi la Striscia di Gaza è completamente isolata, circondata e controllata da Israele. Israele tra l'altro dice che nella notte ha anche condotto azioni militari, perché parla di una ventina di uomini di Hamas che sarebbero stati uccisi dalle truppe israeliane, di 3 gallerie sotterranee scoperte e tutta un'altra serie di comunicati che ha dato il portavoce militare israeliano. Quello che diciamo noi possiamo dire è che questa mossa israeliana di procedere, quindi di iniziare questa invasione di Rafah, segue la notizia di ieri importantissima, dove il movimento islamico Hamas appunto ha annunciato ufficialmente, attraverso il suo leader all'estero Ismail Haniyeh, di aver accettato la proposta fatta da Egitto e Qatar per il cessate il fuoco. Israele poco dopo credo non più di 10 minuti, ha reagito dicendo che questa proposta accettata da Hamas non era quella che aveva delineato anche Israele attraverso i mediatori, e che quindi si tratta di una mossa propagandistica, di un complotto addirittura, mentre invece Hamas in realtà non ha accettato la tregua. Israele perché dice questo? Perché in questa proposta si parla di ritiro israeliano da Gaza, non si parla più di cessate il fuoco permanente subito con la liberazione degli ostaggi israeliani, ma c'è un punto molto importante: qui si parla di ritiro di forze israeliane anche dal famoso, oramai famoso, corridoio Nezarim, quello che taglia in due Gaza da est a ovest, taglia il nord dal centro sud di Gaza, e che Israele ha aperto una strada, questo corridoio, che consente alle sue truppe di muoversi in ogni punto della striscia, ma soprattutto di controllare il nord di Gaza, che è il territorio che Israele, questo a mio parere, non vuole affatto lasciare, certo non nei prossimi giorni, non nelle prossime settimane, e ahimè temo anche che ci sia un rischio che non voglia farlo per i prossimi anni, proprio perché attraverso questa presenza in parti di Gaza Israele ritiene, uno, di poter condurre continuamente operazioni militari contro Hamas, che poi sappiamo che pagano soprattutto i civili in termini di morti e feriti e di distruzioni, e dall'altro lato perché naturalmente, stando lì a Gaza, può anche influire su quella che è la dimensione politica di Gaza, cioè chi governerà Gaza dopo questa guerra, un argomento di cui si è spesso parlato. Si è anche detto che Israele non ha un piano. Io personalmente credo che Israele il piano ce l'abbia, è quello di impedire che Hamas abbia un controllo totale politico. Non può impedirlo completamente, perché Hamas è ancora molto ben strutturata da un punto di vista politico e sociale nella Striscia di Gaza, però sicuramente la sua presenza militare può influire sulla formazione di un esecutivo palestinese che dovrà provvedere dire alla ricostruzione, al mantenimento della popolazione. È un argomento vastissimo, sta di fatto comunque che, volendo riassumere, Hamas ha accettato questa proposta e Israele dice non era la proposta che abbiamo appoggiato anche noi, e quindi tutto è rimasto come prima, tranne il fatto che le truppe israeliane si sono mosse verso Rafah.
Sì, alcuni giornali riportano retroscena di se e come eventualmente anche Erdogan sia stato fautore di una spinta a far appunto accettare la tregua, e di come anche l'ONU si inizia a preparare, come dicevi anche tu, su quello che sarà, insomma, cioè, sulle prospettive di gestione della striscia. Io avrei solo una domanda. Cosa ne è della popolazione, nel senso che stiamo leggendo che la gran parte della popolazione si sta spingendo verso il mare, se sai darci qualche, dal valico di Rafah verso il mare, se ci sai dare qualche informazione in più sul dramma umanitario e migratorio interno alla striscia di Gaza, che ricordiamo è un territorio invivibile dove proliferano ovviamente malattie, dove la fame è sempre più devastante, e insomma tutti abbiamo visto le immagini di devastazione. I nostri occhi appunto le hanno visto di quello che si sta trattando in quei territori. Aggiungo solamente i video dell'entrata dei carri armati a Rafah, con ovviamente i militari che sostituiscono le bandiere palestinesi con quelle israeliane proprio al varico di Rafah. Ma questa è una nota aggiuntiva.
Sì, naturalmente per quanto riguarda la crisi umanitaria non mi dilungo, perché l'avete già descritta, sono condizioni spaventose, e adesso con l'arrivo dell'estate, anche se negli ultimi giorni ci sono state delle piogge che hanno ulteriormente aggravato la condizione degli sfollati, di chi vive nelle tende, le strade sono diventate delle paludi praticamente. Però non mi dilungo sulla condizione umanitaria di cui si parla e si fa bene a parlarne, ma invece per quanto riguarda la fuga della popolazione, quello che posso dire è confermo che da Rafah, soprattutto dai quartieri orientali, che sono quelli più esposti all'avanzata israeliana, ieri si è avviato questo fiume umano, auto, carretti tirati da asini, persone a piedi che camminavano nel fango, di persone che casomai sono già state sfollate 4-5 volte in questi 7 mesi, perché oggi sono esattamente 7 mesi dal 7 ottobre, e vediamo che c'è ancora tanta popolazione di Gaza che viene sfollata e costretta a fuggire per scampare ai combattimenti, scampare ai bombardamenti israeliani, che sono stati anche intensi su Rafah nelle ultime settimane, soprattutto negli ultimi giorni, e vanno in questa area protetta, che dice Israele, dei Mawasi, che è un'area agricola costiera dove sarebbero state allestite delle tendopoli, un ospedale da campo. Insomma, sono le cose che noi leggiamo, non possiamo verificare di persona, anche perché, come è bene ripeterlo per i radioascoltatori, la stampa estera ancora non può entrare a Gaza dopo 7 mesi, perché Israele non lo permette. E quindi noi ringraziamo tanto i nostri colleghi palestinesi, che da 7 mesi sono i nostri occhi, sul nostro sguardo su quella situazione, ci raccontano appunto di queste persone, circa 100.000, forse 200.000 oggi, che si sono avviate verso questa zona dei Mawasi, dove, lo ricordiamo, ci sono già altre decine di migliaia, se non di più, di persone che si erano accampate. Quindi vi lascio immaginare in che condizioni poi quest'area potrà accogliere tutte queste persone e cercare di fornire loro non solo un rifugio, ma anche la possibilità di sopravvivere. Sopravvivere a Gaza è difficilissimo, non solo perché, come si è spesso detto, manca il cibo, è scarso, e bisogna tenere conto che il territorio potrebbe affrontare la carestia molto, molto presto, ma ci sono anche condizioni disumane, mancano i bagni, farsi una doccia è un'impresa biblica nella striscia di Gaza adesso, trovare l'acqua, cioè quelli che sono proprio i bisogni primari delle persone, al di là del cibo e dell'acqua da bere, sono assolutamente assenti, e questo deve essere un argomento che dobbiamo affrontare anche per capire proprio la dimensione, la gravità della crisi umanitaria che c'è nella striscia a causa dell'offensiva israeliana che adesso prende di mira anche Rafah.
E io avevo una domanda su appunto quello che dicevi rispetto ai giornalisti palestinesi.
Pronto?
Pronto? Mi senti?
Pronto, ci senti Michele? Pronto?
Mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo.
Sì, ecco, è saltata la linea per qualche secondo, spero abbiate sentito tutto quello
sì,
che ho
grazie,
detto.
Sì, grazie, abbiamo sentito tutto. Stavo facendo una domanda per quanto riguarda appunto il giornalismo, dato che leggiamo che il governo israeliano ha approvato la chiusura di Al Jazeera per 45 giorni, giusto? E questo avrà delle conseguenze sulle già precarie notizie dal territorio?
No, non credo perché Jazeera a Gaza è il mezzo di informazione più strutturato ed organizzato che ci sia e naturalmente trasmettono anche con sistemi diversi direttamente a Doha, la loro sede centrale, e questo vale anche per gli uffici di Al Jazeera in Cisgiordania. I problemi sono per la sede di Gerusalemme, cioè in pratica tutta la redazione di Jazeera, anche lì numerosa. Tra l'altro dobbiamo considerare che noi non ci riferiamo solo ad Al Jazeera e il servizio in arabo, che è quello che è seguito in tutto il mondo arabo, ma dobbiamo considerare che Jazeera ha anche un servizio in lingua inglese che è particolarmente seguito in tanti paesi del mondo, un po' dappertutto, e quindi anche i colleghi che lavorano per Al Jazeera in inglese non potranno operare dall'ufficio di Gerusalemme. Tra l'altro Israele ha fatto in modo da chiudere anche il sito internet di Jazeera, e che naturalmente può essere seguito da noi qui in Italia, ma non lì da Gerusalemme.